Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com. Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com. Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Chiacchierare su perché, e ovviamente interrompete in qualunque momento perché sennò è inutile.
Se vuoi, se vuoi,
no, tanto
se ti siedi, si va bene.
No, no, non mi siedo, sto in piedi. Sì, infatti, vabbè, va bene così. È meglio che si... Allora, l'idea era, visto che è uno degli argomenti semicaldi o comunque trasversali a fantascienza e scienza, che è un po' il leitmotiv sia della DIP, un po' di quello che facciamo noi nelle live e così via, perché la fisica dimostra che l'universo non è una simulazione, almeno non nel, no, comunque non lo è, però no, non nel concetto che uno potrebbe avere attualmente. Vabbè, ovviamente, o comunque più o meno ovviamente mi conoscete, ma insomma io mi occupo di fisica spaziale, faccio rivelatori nello spazio. E al momento ne abbiamo due, un telescopio che guarda la Terra dal modulo russo della stazione spaziale e un rivelatore di particelle che misura la radiazione ambientale. E poi mi occupo appunto di fisica dei raggi cosmici e fisica spaziale. Allora, ci sono tutta una serie, quando si parla di queste cose, ci sono tutta una serie di obblighi contrattuali a cui bisogna adempiere e che vanno citati. E quindi va bene, citiamo il primo, la caverna di Platone. Quindi una delle idee dice, no, ma noi viviamo nella simulazione perché siamo come prigionieri nella caverna di Platone, anche se poi probabilmente il concetto era preesistente, e quindi quello che vediamo noi sono le ombre della realtà proiettate sul muro da una sorgente luminosa, da un qualcosa, e quindi la nostra concezione, la nostra visione della realtà non... Ah sì, spengo, sì. No, no, sì. Questa? E quindi la realtà che noi percepiamo non è la realtà, tra virgolette, vera, ma è un qualcos'altro. Sì, può essere, però vedremo che in realtà non è così, o comunque bisogna capire che cosa si intende per realtà, che cosa si intende per proiezione sull'ombra della caverna, perché ovviamente la caverna ci isola da tutto il resto, e che cosa vuol dire appunto essere prigionieri in questo contesto. Una cosa che però è interessante, che di solito non viene notata, è che l'ombra è un oggetto bidimensionale e la realtà, in qualche maniera, l'oggetto che proietta l'ombra è un oggetto tridimensionale. Quindi quello che è interessante è che ha meno dimensioni, cioè una dimensione meno perché è una proiezione, e che in realtà molti dei temi della fisica moderna, delle particelle, vanno pensando che l'universo non sia tri o quadridimensionale, se ci mettete il tempo, ma abbia più dimensioni, che queste siano nascoste. Quindi in questo senso è interessante che in qualche maniera potrebbe essere che la realtà fisica del nostro universo abbia molte più dimensioni di quelle che noi percepiamo e che non sono misurabili. Di nuovo però è diverso dalla simulazione, semplicemente che quello che noi conosciamo è una frazione della realtà completa, che probabilmente non conosceremo mai. E l'altra cosa che cito è, dunque, ci sono due autori di cartoon molto semplici e molto interessanti, perché sono disegnati come disegnerei io, cioè malissimo, anche se poi hanno molto senso di grafica. Uno è Abstruse Goose e l'altro lo citeremo XKCD. Se non li conoscete, ma molti di voi immagino li conosceranno, vedeteli, perché sono molto interessanti. Allora, qui l'idea è che noi abbiamo 5 sensi. Quelli più a lungo raggio sono l'udito e la vista, e appunto come udito noi percepiamo solo una banda molto ristretta, e come vista percepiamo solo una banda dello spettro elettromagnetico, che quella che noi chiamiamo luce, ma insomma molto ristretta, e soprattutto siamo sensibili in quella banda perché il nostro sole emette la luce in quelle frequenze lì, e quindi noi e tutti gli animali ci siamo evoluti per vedere in questa banda qui. Qui verso le alte energie abbiamo ultravioletto, raggi X, raggi gamma, ultra alta energia, che poi anche questo è legato alla concezione della realtà, e qui abbiamo l'infrarosso, le microonde, le onde radio, onde molto basse e così via. Questo è solo un aspetto, è solo una parte. Queste sono onde elettromagnetiche, queste sono onde di vibrazione acustica, ma insomma questo è quello che percepiamo. Però i nostri 5 sensi, per quanto possono essere limitati, sono estesi in maniera immensa, ma anche qua è interessante perché è venuto negli ultimi 400 anni, 300-400 anni. Essenzialmente con l'invenzione del telescopio, diciamo di Galileo, poi si potrebbe fare conferenze su chi l'ha inventato, e col microscopio di Giuseppe Campani, sempre qua, stiamo più o meno allo stesso periodo. Questo e tutte le evoluzioni, dal microscopio, acceleratore di particelle, vanno verso il microscopico, l'infinitamente piccolo, e questo vanno verso l'infinitamente grande, l'universo, la cosmologia e così via. Anche qua è quasi obbligatorio parlarne in questi termini qui. E che vuol dire infinitamente grande e infinitamente piccolo? Vuol dire che noi adesso, per come lo misuriamo, per come lo percepiamo, per quello che scriviamo sugli articoli di riviste, l'universo ha 91 miliardi di anni luce di diametro. Volevo fare il conto in metri, ma non ho fatto in tempo. Comunque è un numero... Perché in realtà le interazioni fondamentali, cioè la teoria di chi fa fisica teorica, non io, perché per carità, di chi è sveglio e che fa fisica teorica, dice che la scala delle interazioni fondamentali, la scala tipica che viene dalla cosmologia, dalla fisica delle particelle elementari, da tutto, è chiamata la scala di Planck, ed è 10 alla meno 35 metri. Quindi un atomo è 10 alla meno 9, 10 alla meno 10 metri, quindi è 15 ordini di grandezza, quindi è praticamente 1 miliardo di miliardi di miliardi più volte più piccolo dell'atomo. E questo è irraggiungibile sperimentalmente, al momento proprio neanche uno se lo può sognare. E le interazioni fondamentali, noi misuriamo oggetti e interazioni che hanno una scala di 10 alla meno 27 metri, quindi siamo un milione di volte, qualche milione di volte sopra la scala di Planck, ma riusciamo a capire che l'universo ha interazioni e funziona su questa scala microscopica, quindi miliardesimi, già questo, miliardesimi dell'atomo. Se uno volesse simulare l'universo e dire vabbè, l'universo è una simulazione e lo facciamo al calcolatore tipo questi computer qua, fondamentalmente dovreste avere una memoria in grado di riprodurre questa scala qua, o al limite questa scala qua, su questa dimensione qua. Quindi una quantità oltre l'immenso della memoria, appunto si potrebbe calcolare, ma non l'ho fatto, una quantità gigantesca di computazione e così via. Quindi considerando il computer come un computer nostro, una simulazione al computer, non ci siamo proprio. Questo è quello che sempre per obbligo contrattuale dovrebbe essere il take home message. Cioè, se vi dovete ricordare mezza cosa, è che non è, con un computer come i nostri, che funzionano come i nostri, non è proprio concepibile, pensabile, avere una simulazione su queste scale qua. Dopodiché voi dite, sì, vabbè, ma chi si fida? Allora vediamo che vuol dire. Vediamo in realtà, perché spesso poi si fa molta confusione, o comunque si considera... C'è quell'episodio del prigioniero. Allora, ci fa molta confusione tra i vari tipi di simulazione, di illusione e così via. L'universo alla Matrix in realtà è un'illusione o una realtà simulata. E questo, la prima volta, almeno che io sappia, in TV, di realtà simulata, realtà quella che noi adesso chiameremo realtà virtuale, ma anche qua bisogna stare attenti a non usare termini nuovi per concetti vecchi, appunto la caverna di Platone, era nel prigioniero, in cui essenzialmente gli simulavano una realtà esattamente alla Matrix, e quindi lui poi si crede di stare da una parte piuttosto che da un'altra. Il prigioniero ovviamente oltre l'avanguardia. Poi è venuto Matrix, anche se poi è stato preceduto da altre cose che vedremo tra poco, e poi c'è tutta la linea degli holodeck, le realtà simulate, i videogiochi che simulano la realtà simulata, le animazioni in cui vivi nel videogioco, che muori se vieni ucciso, eccetera, eccetera. Proprio una quantità sterminata. Ma in generale tu dici, va bene, io sono in una realtà, vi percepisco, vi vedo, ma in realtà sto nel pod di Matrix e mi stanno mandando una illusione. Allora, in questo caso è chiaro che computazionalmente è molto più semplice, nel senso che se noi, ognuno di noi, percepisce una realtà che è illusoria, che viene proiettata in qualche maniera, allora non ho bisogno di fare questo, ho solo bisogno di farti una cosa che sembra quello, complicatissimo, ma insomma, però non è l'universo simulato, è l'universo illusorio, è anche, di nuovo, sono temi già trattati, è solo un sogno, solo io sono l'unico essere che esiste, voi altri ve li immagino solamente, e così via. Questa è una classe, questa è Moriarty in Deep Space Nine, c'è anche un episodio di Rick e Morty in cui vivono la realtà simulata, ma lì subito si capisce l'inghippo, anche perché poi, anche qua, la cosa è che anche nel contesto di fantascienza è abusato, è abusatissimo, che e poi esci e sei nella realtà, e no, però in realtà pensavi di essere uscito, ma non sei uscito, e esci veramente alla seconda o alla terza volta. C'era anche una bella puntata di Deep Space Nine. Poi c'è l'universo alla Truman Show, cioè l'emulazione o la miniatura o la costruzione alla presepio. Questo, se volete, è più simile alla caverna, cioè io veramente sto nella caverna, io sono Truman, nel duomo che mi costruiscono, e vivo una realtà che è plausibile, emulata, ma poi le crepe si vedono. Anche qua, probabilmente, chi aveva cominciato, in realtà non ho citato, in realtà il primissimo è questo, il tunnel sotto il mondo di Paul del 55, in cui appunto c'era questa struttura miniaturizzata e simulata, perché non mi ricordo esattamente perché, ma comunque era stato distrutto il mondo e loro dovevano vivere in questa realtà ricostruita. Quello che ha avuto più successo è l'uomo dei giochi a premio, che è Time Out of Joint, che è questo qua, che cita Amleto. E è interessante anche qua, perché Amleto, quando poi si rende conto, perché poi il fantasma gli dice guarda, mi hanno ammazzato, e quindi sa che la realtà che lui percepiva, cioè che il padre non era morto così, ma era stato ucciso tra l'altro dallo zio che si era sposato alla madre, dice la maledizione è che il tempo è fuori di sesto, come viene tradotto bene in italiano, e la mia maledizione è che ero nato per riassestarlo. Era anche tradotto come l'uomo dei giochi a premio, 59. Che succede in questo caso? Lui, il protagonista, vive come Truman Show. Infatti Truman si è ispirato a quello, e non gli hanno fatto causa quelli di Philip Dick, però hanno detto guardate ragazzi che è proprio uguale. Se ve lo andate a leggere è proprio uguale. Cioè lui, l'uomo dei giochi a premio, era perché questa persona qui, nella realtà emulata, risolveva dei giochi a premio tipo settimana enigmistica, perché doveva predire dove cadevano i missili nucleari, perché la Terra era in guerra con la Luna, e quindi a un certo punto si rende conto che da una parte piove e dall'altra parte no, e così via. Tutte cose, tra l'altro, che si rivedono anche attualmente, ma è roba del 59, ed è roba appunto che nel 59 era veramente rivoluzionaria. Poi voglio dire, stiamo parlando di Philip Dick, che altro c'è da dire. Poi vabbè, ce ne sono vari, Dark City, non ho messo la slide, però questo ovviamente è quello che ha ispirato Matrix, solo che appunto è leggermente differente, perché qui è una realtà che viene ricostruita, nuovo, una città in miniatura, e con la variante interessante che le personalità venivano riscritte ogni volta che c'è stata ogni attività. Poi anche qui l'animazione ne ha tantissimi, vi cito solo Megazone to Free, qual è? Truman Show, andiamo prima, dove sta? Ho messo tutti contro. Megazone to Free, perché anche qui questi vivevano dentro un'astronave gigantesca, che era una città, che era Neo Tokyo, anche qui c'è, ovviamente poi le crepe si vedono, perché a un certo punto non funziona varie cose, quindi si rendono conto che vivono una realtà emulata. Poi c'era The Big Go, che è meno noto, ma è molto interessante come esperimento pseudo steampunk, e anche qui gli attori di questa storia sono proprio attori, cioè non sono personaggi, ma vivono in questa realtà emulata. Qua non si vede niente, ma essenzialmente è Men in Black, in cui nel closet, come si dice, nell'armadietto della stazione c'è tutto un mondo di gente che vive, e poi tutto l'universo di Men in Black in realtà è la biglia, eccetera, eccetera. Quindi sono mondi in miniatura. Che altro c'era qua? Ah, Lane, qui è una realtà più sfumata, cioè queste sono le realtà in cui poi non si capisce bene che sta succedendo. Sia l'Experiment Lane degli anni Ottanta è molto all'avanguardia, perché il contesto in cui la realtà virtuale, la realtà del computer e quella reale si sfumano, e non c'è più una soluzione di continuità tra le due. Poi c'è sempre Paprika, che in realtà è il mondo onirico che si fonde con quello reale, e così via. L'altro che volevo citare era Simulacro, ma anche qui parliamo del 64, quindi parliamo di 60 anni fa, Counterfeit World, anche qui era una simulazione con persone simulate, quindi non reali, che venivano utilizzate per comprendere meglio i sondaggi e così via, e quindi in qualche maniera per fare indagini di mercato. Truman Show l'abbiamo visto. Ah sì? Ah. Come si chiama? Il mondo sul filo. Ah. Ah sì, addirittura. Ah, quindi anche quello 73. Quindi insomma sono tutti temi che si allacciano all'universo simulato, si allacciano alla realtà che non è quella che percepiamo, ma sono leggermente differenti. È chiaro che se uno vive in un mondo in cui solo l'albergo è reale, è un mondo più semplice da simulare, ma non è la realtà, non è tutto l'universo che è la simulazione, siamo noi che stiamo dentro al presepio. Altro argomento, ma questo non ci abbiamo tempo di discuterlo, è la realtà offuscata, col substrato, con chi in realtà tira le fila, e qua va citato anche qua dei Live di Carpenter, cioè essenzialmente questa è una critica alla società consumistica e così via, ma in realtà c'è tutto uno strato di messaggi subliminali che in qualche maniera cercano di mandarci dei messaggi, e che sono sottostanti alla nostra realtà. La realtà è quella che è, ma in realtà sotto qui c'erano gli alieni, in altri casi c'era altra gente che comandava. Tron, obbligo contrattuale 3. Però qua di nuovo non è l'universo simulato, sono esseri che vivono nel computer, che a differenza di Simulacron 3 sono coscienti di vivere nel computer e vogliono uscire, fanno su e giù, poco plausibile, ma insomma qui parliamo del 78-79, quindi oltre l'avanguardia, era talmente avanti che appunto non fu tanto capito. Anche la continuazione non è terribile, secondo me è una continuazione degna, e porrebbe il problema dell'autocoscienza, della coscienza di sé, del libero arbitrio e così via, che tra l'altro viene trattato anche molto male in Guerre Stellari, perché se ci pensate tutta la questione dell'autocoscienza, sia dei robot che dei cloni, viene assolutamente ignorata, cioè sono tutti esseri senzienti che senza proprio problemi li mandi al massacro, li distruggi, li si smonti, eccetera. Ma io sentono il dolore, perché i robot sentono il dolore, non ce ne frega assolutamente niente, facciamo costruisci le buone note. Quindi anche qua è molto interessante, ma potrebbe essere che siamo noi, intendiamoci, però anche qua a quel punto, se tu come i Sironi di Galattia, se tu hai fatto un organismo senziente, autocosciente, che è indistinguibile da uno biologico, vabbè, allora hai fatto un organismo biologico e quindi stai appunto da capo. Quello che la gente immagina quando dice sì, ma l'universo potrebbe essere una simulazione, anche Elon Musk in tempi pre-Twitter, quindi prima che impazzisse completamente, perché poi ha fatto anche cose buone, no? Sì, esatto, sai, bravo. Sì, in miniatura. Ascension è bellissima, l'avevamo parlato tanti anni fa perché usava, poi non era vero, ma il progetto Orione, cioè l'astronave spinta a bombe nucleari. E quello è bellissimo perché appunto ti trovi, anche lì lo spettatore pure si trova a credere che la realtà sia una e poi c'è il twist. Quello succedeva anche spesso in Shyamalan, che sempre finisce col twist, ah no, non c'è capito niente, è così. Anche quello del... Quelli che stanno nella foresta, sì, che sono tutti uguali poi a un certo punto, però vabbè. Allora, però l'idea qual è? Che il macro universo simulato è noi, tutto l'universo, tutti i 91 miliardi di anni luce, dalla scala di Planck in su, sono una simulazione di un computer. Questo appunto richiederebbe capacità, io avevo scritto incommensurabili, ma insomma si potrebbe fare il conto, ma comunque impossibili, e comunque non nell'accezione che noi abbiamo di calcolatore attuale, cioè di computer con la CPU e così via. E sarebbero visibili degli errori. C'è gente che l'ha anche... Quello è quando correggono... Esatto. Il déjà vu in questo caso sarebbe che se io sto simulando l'universo e non è una cosa continua, cioè in realtà anche potrebbe essere discontinuo ma alla scala di Planck, quindi alla scala molto molto più bassa. Se la simulazione non è così precisa ma è meno precisa, dovrei vedere il reticolo della simulazione, vi farò vedere tra poco, ma essenzialmente dovrei vedere delle anisotropie dall'universo legate al fatto che il reticolo è un cubo, immaginiamolo, e quindi vedi gli angoli del cubo in qualche maniera. Come lo vedi? Lo vedi nei raggi cosmici di ultra alta energia, che è l'oggetto più energetico che noi misuriamo nell'universo, e quindi non potrebbero venire da tutte le direzioni, ma solo da quelle da cui stai facendo la simulazione. Non si vede assolutamente niente di questo. In realtà, se fosse simulato, sarebbe una figata, perché risolverebbe una serie di problemi mostruosi che ci sono adesso nella fisica moderna, ma roba di disperazione, cioè mettere insieme la realtà generale e meccanica quantistica, ci stanno provando con le stringhe, con la quantum gravity e così via, ma è, cioè praticamente l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo, nella fisica dell'universo che conosciamo adesso, sono proprio inconciliabili, cioè è proprio due pilastri che tu sai che esiste quel pilastro, esiste quell'altro, ma la Lovecraft stanno messi ad angoli appunto alla rilievo, cioè non si parla, non è proprio. Però a quel punto se è una simulazione dici che mi importa, io lo sto simulando al computer, non ce lo è che ce lo deve aver senso, deve essere solo simulato, ma insomma è poco plausibile. Quindi uno quello che ha in mente è un computer che sia onnisciente e onnipotente, e a quel punto, come poi vedremo anche nelle conclusioni, a quel punto lo può pure chiamare computer, perché adesso va di moda il nome computer, va di moda sta fare qua, ma dal punto di vista operativo, semantico, ontologico, se uno vuole azzardarsi, non è distinguibile da Dio, cioè lo chiamavano Dio nel passato perché non c'era il computer, adesso lo può chiamare Dio perché computer perché preferisce. E qui computer onniscienti ce ne sono tanti. Quello classico è l'ultima domanda di Asimov, tra l'altro hanno fatto un manga che è online, tra l'altro. Sì, lui butta tutto nell'iperspazio, che pure là vuol di tutto e vuol di niente. E essenzialmente in quel caso lui non è che simula ma ricrea il mondo. E anche lì potrebbe essere, non è da escludersi che tu a un certo punto, questo è un altro tema di fantascienza, anche Babylon 5, trascendi la realtà fisica e in qualche maniera può essere in grado. Perché poi ci sarebbe anche il problema dell'universo nostro, che c'è tutta una serie di variabili, il principio antropico, no? Tutta una serie di variabili che sono tali per cui la vita si è formata. Già la Terra è un posto molto 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 particolare nella galassia, cioè se anche uno va a vedere gli esopianeti e tutto, sì, ma comunque il sistema solare e la Terra sono molto molto particolari e quindi potrebbe essere che la vita nella galassia sia molto molto rara. E comunque qui lui lo ricrea, non è che lo simula, ma di nuovo una simulazione o una creazione dell'universo da un oggetto onnisciente che quindi per definizione vuol dire puoi far tutto, sì, allora se puoi far tutto sì, può essere tutto vero, ma a quel punto diventa solo una questione di semantica, di cosa chiami con quali parole. The Answer di Brown è quello cortissimo, vi ricordate, no? Che quelli con il computer dice Dio esiste, e mo sì, adesso lo attaccate. E poi, però anche nella Guida alla Galassia, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, non nel primo, in uno più avanti, c'era il computer che simulava tutto, che era fatto col panino, che poi lui esce dalla finestra e non dalla porta. E anche lì è interessante, perché comunque il tema è trattato, e è chiaro che poi nel mondo della fantascienza, nel contesto fantascientifico, ti puoi speculare, puoi estrapolare la speculazione molto di più di quanto puoi fare in un contesto realistico o pseudo-realistico. E quindi è molto interessante vedere come poi questi argomenti sono stati affrontati. Se però poi uno deve farlo nella simulazione reale, cioè dice vabbè ragazzi, allora io che faccio? Oggi faccio il fisico che simula l'universo. Tra l'altro sono discipline che uno fa quello, cioè non è che puoi fare, cioè se sei un genio sì, ma insomma in generale c'è chi si specializza nel simulare l'universo su varie scale, in vari contesti. E essenzialmente la parola che vedremo in tutto quello che è la fisica, la ricerca della fisica attuale è la semplificazione, cioè qualunque simulazione che tu hai dell'universo stai semplificando, tagliando, ma non con le forbici, neanche con l'accetta, tagliando con missile nucleare, o sulle scale spaziali, o sulle scale temporali, o sulla scala del tipo di interazione, cioè sul tipo di interazione che hanno le particelle, o su tutti e tre più probabilmente. Perché di nuovo, per quanto i computer sono cresciuti in maniera esponenziale, che è una parola sbagliatissima, perché quando leggete crescita esponenziale non c'ha senso, perché vuol dire... Sì, ma poi voglio dire, tu puoi essere matematico... ha avuto una crescita esponenziale, l'unica cosa che aveva avuto una crescita esponenziale all'inizio era il Covid, quello sì, però poi ti fermi, e anche il computer non è, semmai segue la legge di Moore, ma insomma non è esponenziale. Allora, anche qua, obbligo contrattuale, il meccanismo di Antikythera. Qua, prima di parlare dei computer, quelli attuali, c'è tutta la classe dei computer del passato, quelli storici, quelli analogici, cioè perché il computer che conosciamo noi adesso è un computer digitale, dove digiti in senso di binario, cioè che c'ha 0 e 1 e che ha uno stato discreto. Antikythera è un computer analogico che simulava tutte le eclissi, la formazione del moto dei pianeti, tutta la struttura del sistema solare e così via. È una simulazione semplificata, ma che comunque riesce in grado a prevedere le eclissi, riesce a prevedere anche fenomeni molto molto complessi. Sì. A me quello che a me fa veramente piangere è che se questo è quello che abbiamo trovato, immaginatevi cosa c'era. Cioè immaginate cosa poteva essere, perché è chiaro che poi sono rimasti i temi filosofici, storici e così via, perché erano e sono le cose importanti. Ma immaginate quanta di questa roba, che è l'analogo di biblioteche di Alessandria, che si sono perse, di ricordare il meccanismo di Erone, la cosa che ruotava, il vapore. Perché è chiaro che se io devo salvare un libro, salvo la filosofia di Platone, ma probabilmente anche io farei quello. E infatti l'altro libro che va citato sempre è questo qui, Lucio Russo, lui è matematico a Tor Vergata, che adesso si è in pensione, e la rivoluzione dimenticata, cioè essenzialmente come in qualche maniera questa rivoluzione tecnologica del pensiero greco pre-romano si è fermata e poi è stata dimenticata, deve essere stata ripresa poi 2000 anni dopo, no, 2000 no, ma 1500 anni dopo, quando poi c'è stata la rivoluzione vittoriana. E anche qua, questo è lo spirografo che può simulare il moto dei pianeti e così via, e questi qui sono gli epicicli deferenti visti appunto da Copernico. Anche qua ci sarebbe da parlarne per ore, però essenzialmente anche qua va detto che quelli che usavano queste simulazioni, l'Horary, il planetario, non è che erano deficienti come spesso vengono trattati, Tolomeo, la Terra, eccetera, eccetera. Loro avevano ben chiaro che questo era un modello della realtà, avevano ben chiaro che questo era un qualcosa che non spiegava come funzionasse, spiegava solo il moto dei pianeti. Però dice intanto questo è, e tra l'altro poi la precisione è la stessa perché è essenzialmente solo un cambiamento di prospettiva, quindi non c'è nessuna differenza. È chiaro che però questo non ti sta dicendo la legge di Newton, deve arrivare a Newton e ti deve dire guarda la legge di Newton è così, e questo sarebbe il tema dell'unificazione delle forze. Sempre in termini di computer analogici c'è The Analytical Engine e il Difference Engine di Babbage, cioè essenzialmente è l'evoluzione della macchinetta che tu per fare le moltiplicazioni giri la manovella, però su scala molto più grande, che Babbage era inglese ed è quello che tra le varie cose aveva capito che far pagare un francobollo unico per tutta la Gran Bretagna costava meno che fare il calcolo se spedisci la lettera vicino costa di meno che se la spedisci lontano costa di più e così via. Lui ha fatto sto conto, ha detto fate un francobollo per tutta la Gran Bretagna e risparmiate soldi piuttosto che calcolare queste cose, e aveva tirato fuori questa cosa qua che al tempo non funzionò, sta al Victoria Albert Museum, ricostruita che funziona ma perché la tecnologia era sbagliata, cioè non c'era abbastanza precisione negli alberi a camme e nelle trasmissioni, ma essenzialmente questo è un computer analogico che gli serviva per calcolare la longitudine, perché la latitudine si calcola face, ma la longitudine è allegata alla misura dei tempi, che non c'è, che c'è il problema dei tempi, perché non puoi mettere l'orologio a pendolo sulle navi perché oscillano e quindi va a sbattere sulla secca e così via. Insomma, alla fine serviva un calcolatore. Lui se l'era fatto finanziare, l'aveva costruito, ma non aveva funzionato. Però questo qui, in The Difference Engine di Gibson e Stirling, allora, io devo dire, il libro è noiosissimo. Cioè è splendido, non lo so, poi ditemi voi, è splendido come concezione. L'idea è che Babbage perfeziona il computer, il Difference Engine, appunto il computer analitico, e avete la rivoluzione informatica nell'età vittoriana, quindi schede perforate, computer che fanno i calcoli e così via. I concetti sono meravigliosi. Io l'ho trovato abbastanza lento come svolgimento, però anche qua chi so io per criticare Gibson e Stirling. Quindi se vi capita leggetelo, perché è estremamente interessante e credo che sia poi quello che ha dato inizio allo steampunk. Il primo dello steampunk, perché poi c'erano queste macchine a vapore e così via, il mondo alternativo. Sì, poi appunto poi di via. Però il concetto che tu puoi fare calcoli e puoi prevedere la realtà o simulare la realtà e non ti serve questo computer come noi lo conosciamo, è importante, perché essenzialmente vuol dire che ci sono altri modi di fare computazione e quindi potrebbe essere che l'universo è una simulazione, solo che di nuovo bisogna capire che intendi per simulazione e che cosa intendi per universo. Vabbè, poi ovviamente anche qua va citata Enigma, perché anche qua è un computer analogico, meccanico, fatto per fare una cosa molto specifica, e ci ritorneremo con i quantum computer. Cioè questo non è un computer generico, io qui ci posso vedere i video, fare quello che volete, ma questo faceva solo l'encrypting, e questo che è Colossus, ricostruito, perché poi andò distrutto dopo la guerra per motivi di segretezza, era quello che faceva la decrittazione. Queste sono una...
Non tutto.
Ci sono dei pezzi che sono rimasti.
Sì, loro hanno almeno 40 valvole originali che si sono tenuti, e la componentistica
che
non si vede qua sta dietro.
Del calcolo, sì, sì.
Soldato,
ah. Che l'aveva fatto.
C'è una valvola originale.
Lui o tu?
Io.
Ah, come hai fatto a farti da una valvola?
Ah,
ammazza. Perché poi appunto l'hanno ricostruito e vabbè, questo era Flowers, quindi tu lo sapete meglio di me, che l'aveva costruito, anche se poi viene attribuito tutto a, come si chiama, a Turing. La bomb che era leggermente differente, anche questa famosa nel film con Cumberbatch, ma insomma essenzialmente è un computer analogico che serve per decrittare le informazioni, quindi un task molto specifico, un compito molto specifico. E anche qui questo è il Fermiac, perché Enrico Fermi, oltre a farsi i tubi a Geiger soffiando il vetro, oltre a essere uno dei più grandi fisici teorici del secolo scorso, oltre a essere uno dei grandi fisici sperimentali, faceva anche computer analogici per vedere lo scattering, cioè come rimbalzano i neutroni dentro il reattore nucleare quando stavano facendo la prima processo di reazione nucleare a catena, per poi per il progetto Manhattan. E queste sono le simulazioni di come in un nucleo di grafite, questi credo siano metri, i vari meccanismi di interazione delle varie particelle possono aver luogo, però utilizzando un computer meccanico che però ti fa la predizione esattamente come farebbe uno digitale, anche perché all'epoca non c'erano, erano praticamente inesistenti. E questo ci porta al computer quantistico. Di nuovo, anche qua, spesso si dice, vabbè, ma questo simula tutto, può fare qualunque cosa. In realtà no, perché è un oggetto, innanzitutto il computer sta qua, è questo. Questo è solo per tenerlo fermo, è un po' come la barzelletta, vi ricordate quell'orologio da polso e poi ci andava in giro con le valigie perché erano le batterie. Mo' abbiamo lo smartphone, però è la stessa cosa per il computer quantistico. Cioè, tutto questo è per tenere ferma tutta la baracca, ma alla fine l'oggetto è microscopico che fa qua. Ma è un oggetto potenzialmente rivoluzionario. Tra l'altro fu Feynman o a immaginarlo o a divulgarlo per primo, quindi molti decenni prima che diventasse noto a tutti, e che fosse realizzabile, ma è un oggetto estremamente, estremamente specifico. Cioè ci fanno articoli, ci fanno oggetti, ma non è che sfrutta la funzione d'onda, la meccanica quantistica del singolo atomo. Tu costruisci degli oggetti microscopici, piccoli, su dei chip, che si comportano con meccanismi di meccanica quantistica simili a quelli della funzione d'onda atomica, con cui fai cose, e quindi fai articoli. In questo caso era ricostruire il potenziale chimico, in altri casi era, però insomma, argomenti estremamente specifici, molto importanti, rivoluzionari, con cui puoi fare anche dei conti che classicamente non potresti fare, ma non è il computer onnipossente nel senso come questo, cioè che può farti i video, può farti i calcoli, può fare word processor e così via. Fa una cosa estremamente specifica. Infatti in questo va criticato Crichton, quello di Jurassic Park, perché in uno dei libri più recenti, che era Timeline, quello dei viaggi nel tempo che va nel Medioevo, allora lì io l'ho trovato estremamente assurdo, perché loro c'hanno la macchina del tempo, c'hanno il computer quantistico, che però per lui era appunto un affare che ti faceva anche il PowerPoint, faceva tutto, e c'è una macchina del tempo e dice: che ci facciamo? Dobbiamo andare nel passato a vedere come hanno fatto i viaggi nel Medioevo, perché devo fare un amusement park che sia realistico. Cioè, a me sembra proprio una scemenza senza fine. Però vabbè... Sì, proprio, quindi mandiamo indietro nel tempo quella stessa cosa col computer quantistico, che apparentemente già sei possiedi il mondo, sei quella roba là, perché ci serve di fare la cosa senza i comini. Poi non so se l'avete letto. Questi vanno nel passato, c'è qualcosa di strano in questo villaggio. Non ci sono i camini, perché arrivano i comignoli, perché ancora non erano stati inventati. Quindi tutte cose che anche lì si vede la trama dietro, che era un po' attaccata. Però vabbè. Non lo conosco, aspetta.
Allora, Vichingo in Technicolor di Harry Harrison, penso che sia stato pubblicato solo una volta. La storia è questa: c'è una casa cinematografica che ha 6 giorni per girare un Colossal, altrimenti va in fallimento. Il vicepresidente produttore, signore di vita e di morte, viene avvicinato da un tizio, così, mentre esce dagli studios, che invece gli propone una cosa: guarda, io ho la macchina del tempo, cioè guardi, io in questo momento non c'ho tempo, io ho la macchina del tempo, e questo c'ha davvero la macchina del tempo, su un camion, cioè che è anche abbastanza trasportabile. Tutta la storia si snoda, perché questi poi vanno in un vero villaggio vichingo, si portano dietro le telecamere, vanno avanti e indietro, passano settimane nel villaggio vichingo, però poi tornano ai nostri tempi dopo pochi secondi, perché magari sono finite le bobine, è finita la carta, no? Trovano un capovillaggio, riescono a stabilire un contatto e il pagamento avverrà in bottiglie di whisky, che i vichinghi non conoscevano ancora. Alla fine c'è anche un momento in cui arriva un'incursione di un'altra tribù di vichinghi e loro tornano indietro di qualche ora, giusto per piazzare le macchine da presa, per riprendere per bene. Poi ci sono un sacco di aneddoti divertenti del tipo: gli sceneggiatori sono stressati, non c'è problema, li mandiamo per 2 mesi alle away di 200 anni fa, dove troveranno spiagge bianchissime dove nessun uomo ha mai messo piede. E questi, quando arrivano, hanno fatto una sceneggiatura bellissima, poi si sono accorti che hanno firmato un contratto in cui vengono pagati per il tempo che hanno impiegato per scrivere la sceneggiatura. Quindi praticamente zero, dice: ma noi ci abbiamo messo 2 mesi, ci abbiamo messo... Comunque, Harry Harrison, Vichingo in Technicolor, La Longanesi. La Longanesi, quei libretti della Longanesi.
Grazie. Era un po'. Questo mancava, effettivamente. Comunque, quindi Crichton, quello che è, e questo è molto più divertente di Crichton, però esistono computer che fanno oggetti specifici ma non una simulazione di universo, a meno che non sono questi che però fanno una simulazione di universo quasi realistica su scale molto piccole. Le simulazioni attuali sul microscopico riescono a fare al massimo 10 alla meno 15 metri, quindi un centomillesimo di un atomo, del nucleo dell'atomo, non di tutto l'atomo, un centomillesimo del nucleo dell'atomo, con una risoluzione che è di qualche percentuale di questa risoluzione qua. Se uno prende la crescita esponenziale, la legge di Moore, eccetera, eccetera, tra un secolo saremo in grado di fare con questa risoluzione qua un universo di un metro. E quindi di nuovo ci rendiamo conto che un computer come lo immaginiamo noi non è assolutamente in grado di fare queste risoluzioni. E perché sappiamo che queste risoluzioni sono necessarie nel nostro universo? Perché di nuovo, a meno che non sia una, vediamo un po', eccolo qua, a meno che non sia una illusione, noi vediamo i raggi cosmici di ultra alta energia, anche il telescopio questo che abbiamo noi sulla stazione spaziale li dovrebbe vedere all'energia un po' più alta, ma insomma che loro si disintegrano nell'alta atmosfera, danno questo sciame, si ricostruisce l'energia e si vede che hanno 10 alla 20 electron volt, che il numero vuol dire poco, ma essenzialmente in un nucleo di ferro o in un protone, cioè quello che si dice sempre, la stessa energia di una palla da baseball dopo che è stata presa da una mazzata. Quindi una quantità di energia mostruosa, una quantità di energia elevatissima, è come la lunghezza d'onda del campo elettromagnetico. Più alta è l'energia, più bassa è la lunghezza d'onda. Quindi se un oggetto ha 10 alla 20 electron volt, vuol dire che la scala è della frazione di un milionesimo del nucleo atomico. Quindi siccome io queste cose le vedo, a meno che non le sto sognando, ma appunto è un'altra storia, queste cose noi le vediamo e vengono misurate, anzi cercano di capire da dove vengono, perché non si sa da dove vengono, quella è un'altra storia ancora. E vedendo queste cose qui vuol dire che il computer che sta simulando questo nostro universo dovrebbe avere almeno questa scala qua, quindi milionesimi della dimensione del protone, su di scale di tutto l'universo, perché io poi lo vedo le galassie lontane, vedo l'eco del Big Bang e vedo tutte queste scale qui. Quindi anche solo la Terra, che ha 10 alla 50 protoni, è oltre ogni immaginazione. Come vengono fatte queste simulazioni? Come si potrebbero fare? LIFE, esatto, anche qua è obbligatorio, non ci ho messo contrattuale, ma insomma, l'automa cellulare con il gioco di LIFE di Conway. Allora, Luke Conway aveva inventato questo gioco in cui essenzialmente avete una griglia, tipo così, ogni griglia può essere accesa o spenta con uno zero, e ci sono delle regole, se ci sono poche cellule vicine a ogni cellula, quelle sono felici e contente, se c'è una cellula vuota vicino a tre cellule piene, quella nasce, e se invece ci sono troppe cellule muore e così via. Quindi se c'è una sovrappopolazione, un po' come la biologia, l'idea era di avere un sistema dinamico, non stazionario, che potesse dare nascita e morte con delle regole. Questo qui che è semplicissimo, in realtà dà luogo a strutture complicatissime, a tal punto che si riesce a fare la meta simulazione di LIFE dentro LIFE. Cioè questa qui che sembra una grande cellula di LIFE, in realtà dentro ha tutta la computazione simulata, vedete questa qui è la macrocellula di questo qui, e quindi una meta simulazione con tutte le microcelluline che si passano le informazioni con delle regole, quindi estremamente semplici, accendo, spengo, nasco, muoio, e si riesce a simulare un computer. Hanno fatto dei pazzi completi, hanno fatto la CPU, la memoria e tutte le strutture dentro questo gioco di LIFE. Quindi potrebbe essere una simulazione di questo genere qua, ma di nuovo la scala, cioè il singolo quadretto, dovrebbe avere le dimensioni di una frazione ridicola del protone. Però la cosa interessante è che questo qui, come per le interazioni delle particelle, di fisica delle particelle elementari, dipende solo dai primi vicini. Cioè lo stato al tempo successivo dipende solo da quello che c'è nel mio intervallo intorno. Poi anche nel caso della fisica moderna non si sa assolutamente cosa sia il tempo, ma quella è un'altra storia. E quindi il fatto che l'interazione sia locale è come funziona la fisica moderna, perché l'interazione a distanza è perché io sparo una particella reale o virtuale e la mando a distanza, ma essenzialmente la particella si muoverebbe nello spazio. E questo, tra l'altro, c'è questo che, se vi interessa, c'è questo programma che si chiama Golly, che è Game of Life, però con una tecnica di hashing, cioè una tecnica molto particolare in cui essenzialmente questa parte di spazio qui, se è vuota, non la simulo. Se questo pezzo qua è uguale a questo pezzo qua, lo simulo, per esempio questo quadrato qua, questo qui, è simulato una sola volta e viene ripetuto. Quindi uno può dire, vabbè, ma allora l'universo sì è grande, ma allora lo faccio con queste tecniche qui, chissà che tecniche possono avere i programmatori del futuro. Sì e no, perché l'universo non è vuoto e quindi non è fattibile come cosa, e comunque sia dovrei avere un modo per raggiungere tutte queste celle dell'universo a distanza, insomma non è plausibile. Con cautela, a chi interessa gli atomi cellulari, c'è Stephen Wolfram. Stephen Wolfram è quello che è un genio assoluto, quello ha fatto matematica. Dopodiché lui si è messo a giocare con gli atomi cellulari per gli ultimi 30 anni, il fratello è quello che l'ha portato avanti, di matematica, l'ha reso un prodotto commerciale, eccetera, eccetera. Il punto è che questo credo addirittura si scarichi gratis, perché tanto che gli frega, quello ha fatto matematica, cioè, quindi se lo scaricate gratis anche legalmente. E essenzialmente New Kind of Science, perché lui tratta solo atomi cellulari. La critica che viene fatta a questo libro è molto interessante, perché è una persona geniale, assolutamente oltre il genio, che però ha lavorato sempre da solo per gli ultimi 30 anni, senza interagire con la comunità scientifica, che può essere un bene, ma in questo caso non tanto, perché poi si è ficcato in un canale in cui simula tutto con gli atomi cellulari, ma poi non è più tanto all'avanguardia rispetto alla ricerca moderna di questo genere qua. Quindi dategli una scorsa, ma insomma è interessante, perché quello che succede se un genio poi si fossilizza su alcuni concetti. E di nuovo, questa XKCD, conviene che ve la cercate, ma essenzialmente è quello che vi ho raccontato io. Cioè in realtà in questo cartoon, fatto molto semplicemente, l'idea è che l'universo sia una serie di sassi che tu sposti lentamente e che quindi sia una simulazione. Però appunto è un cartoon e non è come quello che ci dice la fisica. Sempre modelli semplici, vale la pena di citare il modello di Ising, che lui è il signor Ising, che nel 24 aveva fatto quello che era essenzialmente un precursore dell'automa cellulare. Qui in realtà è la magnetizzazione. Vi ricordate che spesso se voi lasciate il cacciavite o qualcosa lungo ve lo ritrovate magnetizzato da sole, perché spontaneamente la polarizzazione degli elettroni si allinea e quindi avete dei domini, delle regioni che si polarizzano spontaneamente, ed è questo qua. Ve lo rimetto. Si fa col calcolatore, ma in realtà lui al tempo, il 24, l'aveva fatto matematicamente. E di nuovo un sistema binario, eccetera, eccetera. Parisi ha lavorato tantissimo su questo, molti dei suoi lavori principali e anche le cause del Nobel sono dovute a lavorare su questo. Tra l'altro lì c'è la leggenda che narra che quando c'era il concorso a cattedra per Parisi, cioè un concorso a cattedra in cui Vittorio Parisi aveva da giovanissimo, da poppante, aveva partecipato, e quindi di solito si fa vincere quello più anziano. Però al tempo c'era in commissione un altro che ha detto sì, però quello più anziano fa tutti i lavori citando i lavori che ha fatto quest'altro qua, che vogliamo fare. E quindi andò in cattedra, non so se aveva 30 anni, ma insomma intorno ai 30 anni. Però questo qui è un sistema molto semplice, a due stati, che riproduce tutta una serie di transizioni di fase, anche qui è semplice, ma ci riproduce il cacciavite che si magnetizza, ci riproduce la transizione di fase tra modelli anche molto più complicati, ma le scale, le dimensioni non sono assolutamente quelle del nostro universo. Oltretutto, su scala microscopica, c'è il problema della meccanica quantistica, cioè è vero che tu vuoi andare da qua a qua, cioè che io vengo da qui a qui macroscopicamente, ma in realtà microscopicamente non c'è il concetto di traiettoria rettilinea deterministica meccanicistica. Tutte le particelle elementari qualunque cosa possano essere definite, fanno quello che gli pare, cioè vanno da A a B seguendo qualunque percorso, tutti e nessuno, non ha senso di parlare di percorso, e che l'unione di tutta questa roba qua fa come se andasse in questa direzione qua. E quindi se tu devi simulare l'universo, devi fare tutto questo qua, non puoi fare come se. Perché si vedrebbe, perché se facesse come se fosse la cosa simulata, la retta, si vedrebbe nelle misure, mentre io misuro la diffrazione degli elettroni, misuro le onde e così via. E quindi ci sono quelli che vengono chiamati diagrammi di Feynman, perché se ne è inventati Feynman, che dicono, guarda, se io ho due elettroni, ad esempio, due oggetti proprio che vengono nel campo del nucleo, dell'atomo, vengono deflessi, questo viene deflesso da quest'altro perché sono due cariche opposte e si allontanano. Però in realtà quello che fanno è che si scambiano un fotone. Però in realtà non è che fanno solo questo, fanno anche uno scambio intermedio. Anzi, in realtà, se lo vai a vedere, poi vi faccio vedere il libro, vabbè, sta anche in Big Bang Theory, se lo vai a vedere da vicino, questa cosa qui è c'ha anche il fatto che questo puoi mettere un fotone e riassorbirlo, può fare cose, questa cosa qui che è l'interazione, può fare quello che volete e lo fa infinitamente volte, cioè questa a sua volta può fare altre cose e così via. Quindi dovete simulare tutto questo. Tra l'altro, nel caso di quella che è la QED, cioè la fisica, ecco qua, dovete tener conto di tutta sta roba qua. La cosa pazzesca è che, più per miracolo che per altro, questa somma mostruosa converge, facendo tutta una serie di trucchi pazzeschi. Però si arriva a costruire il computer quantistico, perché quando fai quel computer quantistico devi tenere conto di tutto questo delirio di interazione. Ma se le devi simulare ci vogliono computer molto molto grossi. E si arriva a convergenza. Vabbè, qui di nuovo questo pure credo sia XKCD, e anche qua, tra la vita e la morte, non vale per i sistemi macroscopici, ma di nuovo è divertente farlo per analogia, puoi scegliere tutti i tuoi cammini, ma realisticamente il cammino più realistico è quello medio, no? Di nuovo c'è l'eccezionale atleta o l'eccezionale che fa qualche, finisce male e così via, ma in generale il cammino è questo qui in medio. La QCD su reticolo lo fa, allora QED è Quantum Electrodynamics, perché tiene conto delle interazioni elettromagnetiche che sono quelle tra virgolette facili, se fa. Ci vogliono tipo 2000 fisici, 3000 fisici che fanno solo quello, ma si fa. Perché converge? La Quantum Chromodynamics, che tiene conto delle interazioni dentro il nucleo, quindi gluoni e quark, è un disastro perché non converge. Quindi non si riesce a fare questa somma, perché se fai la somma diviene infinita e non si riesce a fare niente. Quindi devi costruire l'atomo cellulare, che però deve essere 4D, perché ci deve essere lo spazio in tre dimensioni e il tempo. E l'evoluzione appunto è che questi due quark che stanno dentro il nucleo si parlano con un gluone, cioè l'analogo del fotone ma dentro il nucleo, e questa qui è una frazione ridicola del nucleo atomico, anzi di un protone del nucleo atomico. Quindi di nuovo, volete farlo, dovete simulare questo disastro incomprensibile. Si fa, tra l'altro la QCD, si fanno simulazioni, c'è anche un accordo con i dati sperimentali, ma sono semplificazioni e sono molto differenti da quello che vorrebbe dire simulazione realistica e completa nel nostro universo. Qui c'è un altro articolo che si scarica anche questo liberamente, essenzialmente qua è la scala della simulazione che voi state facendo, cioè quanto è grande sto atomo cellulare qua che state simulando con la QCD. O lasciate perdere, non so manco io che è L alla quinta, L questa è la lunghezza e questo è il tempo, ma insomma alto è grande scala e questo è il tempo. Noi più o meno siamo qui, l'articolo è del 2014, si cresce perché il computer simula la QCD e si cresce, ma qua siamo qua. Questo è gli anni dopo il 99, quindi questo qui è un micron, quindi 10 alla meno 6 metri, un micron, quindi qualche atomo, questo è un metro, e quindi se uno assume una crescita del computer così com'è, che comunque non si può fare, la legge di Moore così com'è, che comunque non si può fare, tra 140 anni è quello che vi dicevo prima, saremo in grado di simulare un metro di universo con una scala di 0,1 sarebbe 10 alla meno 16 metri, quindi 16 ordini di grandezza, quindi sono milioni di miliardi di miliardi come scala. E stiamo a un metro, e quindi di nuovo, per questo non ci siamo proprio come scale, come possibilità, come oggetti. Se poi andiamo su scale, quasi il tempo è finito, su scale macroscopiche semplifichi dall'altra parte, puoi simulare il sistema solare, la galassia e l'universo, ma anche qua è un disastro. Perché il sistema solare su grande scala temporale è un sistema caotico. Sì, Keplero, le sfere di cristallo, quello che volete, ma in realtà le perturbazioni a lungo termine lo rendono un sistema caotico, e quindi anche Giove si è spostato, si è avvicinato alla Terra, poi si è allontanato, per quello gli asteroidi non hanno avuto coalescenza in un pianeta e così via, per quello probabilmente che c'è la vita sulla Terra grazie a Giove e ai gassosi esterni, ma in pratica le simulazioni sono delle approssimazioni, e tra l'altro non potete mandarle alla GPU. Sì e no, cioè magari ogni elemento della GPU, della scheda grafica che fa l'intelligenza artificiale lo fa, ma non potete parallelizzare perché il tempo è una linea sola, non è che quello che io faccio il rendering qua è indipendente da quello che faccio qua, perché la posizione dei pianeti a questi istanti mi dice quello che succede dopo e così via. E con un sistema caotico, no, no, ah. E lo stesso per la galassia, anche qua ci stanno simulazioni e simulazioni infinite, siccome le stelle della galassia vanno a coalescere per, a seconda del modello, eccetera, eccetera, per darvi una descrizione della galassia. Ma qui il pixel è una stella, quindi di nuovo ha voglia a atomi e a scala delle stelle. Poi ci sono tutta una serie di simulazioni, anche pubblicate su Nature e così via. Questa, ognuna di queste è un ammasso di galassie. Cioè questi filamenti sono milioni e milioni di galassie e servono per capire dov'è la materia oscura, che non si sa che è un altro disastro senza fine. È abbastanza disperata la situazione della fisica moderna. Non, uno lo dice ridendo, però stai proprio camminando sulla come la plank, come si chiama? Quella dei pirati. Fai un passo avanti. La passerella, la plank è vero. E vabbè, e quindi qui c'è tutta la simulazione, vedete, questi qui sono 4 milioni di parsec, quindi sono 12 milioni di anni luce, quindi vai a scale e così via, qui stai salendo, fino a 3 miliardi di anni luce. Quindi vedete che ognuna di queste sono sia materia oscura che galassie, filamenti, super ammassi di galassie, fino all'universo, che tra l'altro, vedete, su grande scala sembra quasi isotropo, anche se in realtà è fatto di questi microscopi. Quindi, di nuovo, fate questo affare qua, dove qui ogni pixelino è una galassia, lo dovete fare però tenendo conto di tutta la struttura. E questo è lo stesso, questi sono 25 parsec, quindi sono 75 anni luce, quindi potete immaginare, fai finta, questo è il Sole, le stelle ci sono, ma questi filamenti sono di materia oscura, quindi andate dal vicinato galattico al semivicinato galattico, a dentro il raccordo galattico, più o meno questa qui è una galassia, questo cerchietto è una galassia, fino a tutto l'universo anche qua. E di nuovo, lo potete fare, ci dice che la materia oscura è una particella fredda e così via, però fatelo con la scala del protone. Vabbè, abbiamo finito, quindi poi ognuno crede quello che vuole e ovviamente ci mancherebbe altro, però l'idea è che è impossibile, se andate ad sperimentare di cui disponiamo, che la realtà sia una simulazione di qualche genere. E simulazione è tra virgolette perché, di nuovo, dipende che cosa uno intende per simulazione. Se è un oggetto che esiste, che ha la sua, un po' come i cloni di guerre stellari, così come lo concepiamo noi, possiamo usare le parole che sappiamo noi, ma non hanno un riscontro con la realtà fisica, proprio perché le richieste computazionali richiederebbero un universo di spazio, un computer oltre l'inconcepibile. Eh sì, è un universo, allora hai fatto l'universo, e quindi un computer in grado di creare l'universo, simularlo, sarebbe indistinguibile da un'entità, divinità, o come scegliete voi, che lo abbia creato. Quindi a quel punto la simulazione e la creazione sono la stessa cosa, potete chiamarla simulazione, ma è un universo creato. Ma di nuovo non c'è differenza, e al momento magari non ci sono nessuna crepa dovuta ai bachi di questa simulazione e così via. Dimmi. Senza il microfono. Sì. Sì, però allora è l'universo in miniatura. C'era anche un altro racconto, non mi ricordo se era di Paul, in cui era simulato fino a tipo a Giove. Però a quel punto devi avere qualcuno che ti simula tutto quello che c'è fuori. Però quello è tipo la Matrix, nel senso che tu c'hai una simulazione, sì, ti arriva il raggio cosmico, però è uno che ti simula il raggio cosmico. Anche... Ah, sì. Sì, il tempo, sì. Di uno step. Quello può essere, però è l'universo tipo Matrix, e anche fosse, però io anche fosse la Terra sono 10 alla 50 atomi, devi simulare tutti i 10 alla 50 atomi con una risoluzione mostruosa. No, non la so, però la posso... Sì. Sì, no, ma è giusto, però a quel punto il computer non può essere un computer come i nostri, perché appunto se tu vai di 140 anni con questa progressione qua riesci a fare un metro. Certo, può essere un essere onnisciente, però non come noi lo concepiamo, quindi e comunque dovrebbe simularlo in maniera molto precisa su scale abbastanza grosse, quindi anzi almeno fino a Plutone, perché noi le sonde le abbiamo mandate. È vero pure che appunto alla Rick e Morty, no? Tu dici, vabbè, esci dalla Terra e si... Sì. Infatti può essere, insomma, però... Sì, però questo dall'esterno deve mandare non solo la luce, anche tutti i raggi cosmici, tutta una serie di cose che noi misuriamo.
Se riesci a manipolare l'energia e quindi la materia...
Sì, ma allora sei onnipotente, quindi fai... cioè ritorni... Sei tu... Sì.
In uno dei romanzi che non fate dato si inventano una specie di barca stellare e arrivano alla fine dell'universo che questo fabbricante aveva fabbricato e ci sbattono letteralmente contro.
Un po' tipo le colonne d'Ercole. Cioè, di nuovo, tutto può essere. Il punto qual è? Che con tutto quello che noi riusciamo a misurare e a speculare sembrerebbe di no. Poi è chiaro che se tu hai un essere onnisciente, però onnisciente vuol dire che può essere tutto, e allora se può essere tutto, allora va bene tutto. No, no, puoi fare, lo puoi fare, poi dici, mi diverto, io sono Dio, mi diverto a farla locale. Sì, sì, infatti, dovevo chiudere con computer and program, effettivamente, la prossima volta. Vabbè, ho un altro minuto e mezzo e poi dobbiamo passare al prossimo, quindi direi che ci fermiamo qua.
Allora. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com. Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.